Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non è la pozza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, chi sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu, quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu, quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scarsezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scarsi dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nel timore eterno. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché ne odierà l'uno, ammirerà, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore.
Il Vangelo ci parla del pericolo di puntare tutta la vita sulla ricchezza e sull'avidità del guadagno. E dall'altro c'è il messaggio positivo: il vero guadagno è l'amore di Dio, il vero guadagno è aprirsi ai poveri, il vero guadagno è dare quello che uno ha, darlo ai poveri o eseguire Gesù, come dice Gesù anche in altri passaggi del Vangelo. Gesù parla della ricchezza vera e della ricchezza effimera e parla alle persone del suo mondo, ma la parola di Dio sta parlando anche a te. Anche tu stai ascoltando la parola di Dio in questo momento e Gesù parla a te che hai 50 anni, 60, 70, che hai calli sulle mani, che hai lavorato sempre, perché in questa terra si è lavorato sempre, e uno ha pensato: io sono santo perché ho lavorato sempre. In questa terra si è pensato così spesso, le nostre marche: lavoriamo, 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 e significa: sono santo. Non c'è bisogno di come santo, dico: lavoro sempre, quindi padre, non c'è nemmeno tempo per fare i peccati, lavoro sempre. E ti pare che questa è la santità? Questa non è la fede, questo è un modo tuo di pensare che ti ha dato sicurezze per 30 anni, 40, 80, 90 anni. Poi ti accorgi che la famiglia ti si è divisa, ti accogli attorno a te, non è rimasto più nessuno, i nipoti litigano con i soldi che tu hai guadagnato. Che ti è rimasto? Cosa hai fatto di quella disonesta ricchezza? Vabbè, tu dici: no, è onesta perché ho lavorato sempre. Sì, però è diventata disonesta, capisci? A un certo punto quella ricchezza diventa disonesta. Perché? Perché non produce amore. Se la ricchezza non produce amore, non produce vita attorno a te, diventa disonesta. E questo non lo dico io, ma lo dice Gesù. Se quello che il Signore ha permesso che tu faccia, perché Dio ti ha dato la salute, perché Dio ti ha dato la vita, allora tu hai accumulato, ma hai accumulato, ma queste cose che hai accumulato non ti fanno dormire la notte, dividono le famiglie, allora diventa disonesta, cioè le cose diventano per noi disoneste. Non c'è bisogno di andare a rubare in banca per essere disonesto. Un uomo è disonesto quando potrebbe amare, potrebbe far del bene, non lo fa. È disonesto in questo momento qui, capisci? Non è che devi andare a rubare per essere disonesto, devi disinteressarti degli altri. Questa è la disonestà, perché tu hai avuto da Dio, tu hai ricevuto e tu non condividi nulla del bene che Dio ti ha dato. Dio ci ha regalato la vita, ci ha regalato il corpo, ci ha regalato, e poi ha detto: adesso trafficate, ci ha detto, trafficate con questi talenti, metteteli insieme, fateli fruttificare. Mannaggia la miseria, noi abbiamo fatto il contrario, noi abbiamo cercato di diventare meglio degli altri, accumulare e poi farci un titolo di vantaggio in confronto degli altri. Ah, la mia famiglia è potente, ah, la mia famiglia comanda. Oh, ma questo è il contrario del Vangelo, è il contrario del Vangelo, è il contrario del Vangelo, è il contrario del Vangelo. Quindi chi è che ci ha suggerito di fare il contrario del Vangelo? Noi ci vantiamo di cose di cui il Vangelo invece dice bisogna vergognarsi. Noi siamo cresciuti facendo delle cose di cui il Vangelo dice bisogna vergognarsi. Abbiamo accumulato, ma che abbiamo accumulato? Niente. Come si accumula davanti a Dio? A me questo interessa, no? Anche a voi interessa, fate a messa oggi. Come si accumula davanti a Dio? Si accumula con l'amore, si accumula con la carità, si accumula con la libertà del cuore, si accumula vivendo in questo mondo sapendo che è un passaggio, è una vita, ma non durerà per sempre. Per questo San Nicola è così importante per noi, perché San Nicola ci ha fatto vedere come si vive con giù. Questo è il perdono di San Nicola, perché vuole aiutarmi e ci vuole aiutare a noi a liberarci il cuore dai pesi, a non avere il cuore troppo pieno, troppo carico di oppressioni. Nel perdono noi dobbiamo chiedere al Signore la vera ricchezza è l'amore, è la misericordia. La vera ricchezza è che tu a un certo momento con quella persona che da 50 anni non ti parli, ragioni, fai 2 più 2 e dici: ma mi conviene ancora essere arrabbiato con questa persona, oppure nel mio cuore comincio a pregare per lui? Andremo davanti a Dio tutti e due, andremo davanti a Dio tutti e due, tutti e due andremo davanti a Dio. E allora qual è la vera ricchezza? La vera ricchezza è quella di poter dire prima di morire: Signore, io prego per questa persona, io la perdono, come hai fatto tu con me. E se ho rubato qualcosa, io restituisco ai poveri. Purtroppo, guardate, a voi vi darà fastidio che io vi dica queste cose qui, ma se non ve le dico, io sono un bugiardo. Se voi pensate che le sicurezze economiche vi danno serenità, vi ingannate terribilmente. Quello che ci fa addormentare bene davanti al Signore nel giorno in cui moriremo sarà l'averci amati gli uni gli altri. Ti darà pace solo quello, perché se no avrai una paura terribile, perché sai che non hai fatto tutto quello che dovevi fare. Come quando ti muore una persona cara, se tu non hai fatto tutto, è morta, ti dispiace, mannaggia, potevo fare quello. E lo stesso il Signore, tutto quello che ti ha dato in abilità, intelligenza, beni materiali, te li ha dati perché la tua vita diventi un dono per gli altri. Noi ragioniamo al contrario, capito? Queste cose ho lavorato tutta la vita, sono mie e basta. E così diventiamo tristi, un popolo che sta morendo, un popolo che non sa condividere la gioia, un popolo che non sa condividere le ricchezze. Siamo preoccupati di assicurarci i nostri beni. Pensate, è da 20 anni che noi stiamo cambiando il nostro modo di pensare. Una volta noi sapevamo goderci le cose, adesso la prima preoccupazione è assicurarci la vita, assicurare la vita dei miei nipoti, fare un conto corrente dei miei nipoti. Ma vi rendete conto che stiamo rovinando la vita anche dei nipoti? Perché insegniamo ai nipoti di ragionare come se in questa vita c'è tutto, invece questa vita non è tutto. E ai nipoti gli scarichiamo addosso le nostre paure. Sta attento che quello ti può fare del male, sta attento che quest'altro ti può fare del male. Invece il Signore ci direbbe: di ai tuoi figli e ai tuoi nipoti che la vita, nella vita bisogna amare, bisogna liberarsi da questa cupidigia, perché se no moriamo dentro. Questa è una civiltà che sta morendo dentro. Siamo morti che camminano perché non abbiamo più la speranza. Non abbiamo la speranza, e quando arriviamo all'età in cui dobbiamo passare all'altra parte ci vengono veramente i capelli bianchi se non sono arrivati prima, e non abbiamo la speranza. Per questo il Signore dice: perché siete in questa vita qui trafficati, cioè trafficati nel senso, il Signore non è un bigotto, il Signore è un Signore, ma lo sa benissimo che noi non abbiamo sempre agito onestamente in questa vita, a parte i santi, lo sa benissimo. Ma il Signore non è che ci dice, il Signore dice: quello che hai fatto cerca oggi di rimediare, cerca di fare del bene, cerca di perdonare, cerca, se hai sostanza, di aiutare quelli che non ce l'hanno. Sì, ma lo dice anche noi uomini di chiesa, lo dice a tutti. Cioè ci vuole dire: non vi assicurate la vita con i beni di qua giù, ma fate in modo che questi beni qui vi servano per farvi amici i poveri, perché saranno i poveri i vostri avvocati in cielo, saranno i poveri che vi presenteranno Dio Padre. I poveri, diceva Giovanni Crisostomo, diranno al Signore: ecco, quando tu arrivi diranno: questa persona qui mi ha aiutato. I poveri saranno gli avvocati davanti a Dio, diranno: questa persona qui mi ha fatto del bene. Loro saranno gli avvocati, non quelli che hai pagato qua giù. Gli avvocati davanti a Dio saranno quelli, saranno i poveri. E allora capite che oggi il Vangelo ci dice di essere misericordiosi, di comprendere che questa vita qui è un dono. Quanti giorni ci mancheranno ancora per stare in questa vita qui? 10.000, 3.000, 100? Sono giorni in cui io devo amare. Io devo amare, io devo liberarmi da me stessa, da me stesso, mi devo liberare dell'amor proprio. Se no arrivo davanti al Signore con un groviglio di spine, con il cuore lacerato per quella cosa, per quell'invidia, quello che vorrei fare. Non posso arrivare davanti a Dio con il cuore così. Non posso arrivarci, capite? E come si fa a sciogliere questi nodi? Innanzitutto il perdono, è San Nicola, confessatevi bene. Io lo so che questa è una battaglia persa, lo diciamo sempre, ma non andate a confessarvi dicendo che non avete peccati. È una battaglia persa, quante volte ve l'abbiamo detto? Ma non è vero che non avete peccato. Non è vero. Non è vero. Perché se no Gesù non moriva in croce. È morto perché abbiamo peccato. Ma non ci mette paura, ci vuole dire, guardate, capite, noi abbiamo paura, abbiamo, non so, chi è Dio per noi? Un finanziere? Per qualcuno è un finanziere, sta attento a giustificare tutto quello che fai perché il Signore ti punisce. Per qualcuno è un burattino Dio, è stupido, non capisci, si dimentica delle cose. No, Dio invece, chi ama nel poco è capace di amare anche nel tanto, come dice il Vangelo. Sii onesto nel poco e così Dio ti darà un'amministrazione più grande in paradiso. Allora capite, oggi noi abbiamo questa vita è l'unica possibilità, in questa possibilità qui Dio ci dice, se tu ami, se tu credi in questo momento, io ti affiderò il paradiso, io ti faccio vivere il paradiso, capite? Ma nel paradiso si può solo amare. E io se in questa vita non ho fatto niente per cambiare, se io in questa vita non faccio niente per amare come ama Dio, non è che Dio non mi ci vuole mandare in paradiso, ma sono io che non ci voglio andare, capite? Se io fino alla fine ragiono con la testa mia, significa che non voglio andare in paradiso, capite? Perché nel paradiso si ama, nel paradiso si perdona, si condivide il banchetto delle nozze. Allora questo è il momento della conversione. E bisogna farlo con la preghiera, con la penitenza e con l'elemosina. Preghiera, penitenza, elemosina. Ecco la vita nostra. I giorni che ci mancano facciamo questo, preghiamo, facciamo la penitenza per i nostri peccati e facciamo l'elemosina e stiamo allegri perché Dio non ci dimentica e Dio ci ama tantissimo. Dio ci sta invitando a una festa, è andato a prepararci un posto. Dio ci sta invitando a una festa, è andato a prepararci un posto. Quindi noi non è che possiamo, ma la vita, ma veramente, ma se non crediamo alla risurrezione, la vita, Dio ci sta preparando una grande festa. E pensate alla gioia di San Nicola, anche nel vedervi oggi tanti qui. San Nicola ha santificato questa chiesa, ha santificato, penso, queste colline, perché era la misericordia di Dio vivente, e quando uno lo vedeva probabilmente sentiva tanto amore e si riconciliava anche con se stesso, no? Perché non siamo in pace nemmeno così, siamo cattivi con noi stessi a volte, ma quando tu incontri una persona che ti ama veramente ti riconcilia anche con te stesso. Oh figlioli miei, ma come facciamo a vivere così? Non possiamo vivere come animali. Siamo fatti per amare. Per amare. Allora andiamo a casa e facciamo veramente con il cuore libero, cominciamo a perdonare quelli che mi stanno vicino. E tutte le occasioni che Dio ti darà domani, passato, in questi giorni, guardali come Dio ti sta guardando in questo momento. Guardali come ti guarda San Nicola. Con l'amore nel cuore e nelle mani. Sia lodato Gesù Cristo.
Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Che ci guidi e ci porti verso Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Amen. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Amen.